che da lui poi era la possibilità, è stato anche diventata quello che è. E in ultimo, che è stato un po' il suo testamento spirituale, lui partecipò a Firenze a settimane sociali della Chiesa.
Io c'ero,
lo dicevo, io c'ero,
sì,
è stato io, credo. Esatto, e fece questo intervento che perlomeno ai miei occhi è rimasto un po' come un pungolo nella schiena.
A Lucca, no?
A Lucca era in Toscana. E quindi come quarto aspetto quello della, che noi conosciamo da Papa Giovanni, come rimozione delle cause, ma chiamatelo come vi pare, cioè questa azione che va oltre la risposta al bisogno, ma va a cercare le cause di casa che creano questo bisogno, quindi quell'azione che bisogna avere per far sì che ci sia più quello che bisogno. Mi leggo una cosa, mi sono preparato, come mi perdo, a prima mi ripeto. Quando la donna si chiedeva riferimento al suo rapporto con Dio, lui diceva che era il respiro della solidità. Quindi quelle sono parole sue che vi dico. La mia fede è una relazione con Cristo che è cresciuta e si è illuminata in base alla relazione con Lui. Non sono perfetti in questa fede, neanche persone, neanche lontanamente, però posso dire che è il respiro della mia vita. Anche tutti i miei limiti prendono un senso diverso, per cui non li abbatto mai, per cui non guardo mai al limite che ho, ma guardo a Lui che mi porta fuori da tutto. Il respiro della sua vita, perché stando con Lui facendo tanti viaggi, e non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna o la sfortuna di farlo, perché a volte sono anche un po' pesantine. Stare insieme a Lui voleva dire partire la mattina, faceva dire le preghiere della piastata della Madonna con la Rota Rossa, e poi c'era tutta la liturgia delle ore, poi c'era il rosario, e poi si chiamava la premessa, poi diceva il rosario. I suoi rosari erano interminabili perché potevano durare da Milano a Rimini, perché il canto ci metteva di tutto, poi si scordava parte del mistero, quindi si cominciava da Rimini, quindi cambiava la macchina, e lui dietro questo rosario che lo chiamava tutti, diceva tutte le sue cose, si addormentava e metteva Gesù in mezzo a con una semplicità che da ragazzotto giovane che ero quella volta, a volte mi faceva sorridere, ma che poi crescendo, diventando più saggio, spero, ho rivalutato. Lui aveva questo rapporto con Dio quasi infantile, passatemi il termine. Abbiamo avuto un lutto un po' di tempo fa a casa mia, avevo una figlia che 6-7 anni e di fronte alla morte di questa persona che eravamo a casa, dopo che lui gli aveva fatto una testa così che andava da Gesù, che andava in paradiso, che non si doveva fare così, quando ci ha visto piangere lei si è arrabbiata con noi perché ci ha detto perché piangete, cosa mi avete raccontato, figlio? Se va da Gesù non c'è più piangere. Questa bambina, dal fatto che gliela avessi detto io e sua madre con un bambino di 6 anni, aveva la certezza assoluta di quello che il figlio del mondo, per lei era chiaro, anzi si arrabbiava il fatto che io piangessi. Non resta aveva questa certezza assoluta, che a me a volte mi facevo però lui era, come dicono, vivo con un treno, perché io mi dico che è vero, però invece aveva questo rapporto così come ha un bambino con il proprio padre. Una volta volevo accompagnarlo, non mi ricordo dove, da uno che viaggia allucinante, sempre che facevamo insieme. E il giorno prima, nel farlo lavoro, avevo un notte un momento così, così, che non riuscivo più a muovere. Quindi sono arrivato dalla mattina alle 4 e mi sono detto, preoccupato perché e lui mi guarda e mi dice no, non che viene come l'ho seguito, mi ha portato dentro la chiesa, c'era stata, cioè c'è ancora questa statua della Madonna in un angolo, e diciamo una maniera per guarire il tuo adesso una donna vada a fare posso pensare di questo però era questo è tutto affidato per me Bramantina è stata una questione di catechesi incredibile perché mi sono reso conto di quale tipo di rapporto avesse col Signore. Leggendo e conoscendo persone che l'hanno conosciuto, io l'ho conosciuto che aveva già 66 anni, 67 anni, quindi nell'ultimo, nella fase finale della sua vita. E, però poi leggendo i suoi scritti, cercando di capire, mi sono reso conto che, e questo mi dà speranza anche a me, e questo è costruito in questo, cioè nel senso che voi sapete un po' la sua storia, che è una famiglia contadina, ha avuto l'età di sacerdote, una persona molto giovane, insomma, che è l'età di questa famosa maestra, la Divina, che parlava di sacerdote, che è deciso di fare sacerdote. E lui nel tempo, e io l'ho visto negli ultimi anni, si è modificato, cioè lui è arrivato a questa... questa maturità e a questa certezza con un lavoro interiore incredibile, lui faceva una persona molto determinata, quindi quello che sceglieva portava avanti, per me era mi ha insegnato tanto perché una volta mi diceva, non ricordo cosa ragionavamo, la fede è come il vino, cioè nel senso che non è perché uno ha una linea automaticamente a lupa. Linea fa lupa, fa lupa di prendere, di curare, di portare, di raccogliere, di pisare, di filtrare, di cercare si fa. Quindi chiede tutto questo lavoro interiore per poter arrivare. Quindi la fede non è una cosa così che bisogna verificarsi la sua testa. Tu la devi cercare, devi modificare, devi fare quel lavoro con te stesso. Quando una cosa che hai scelto, portarla avanti nella preghiera, nella costanza, nella vita, in una determinata maniera, perché questo fa passare Gesù attraverso di te e ti modifica, ti cambia, ti fa diventare altro, ti fa diventare più simile a Gesù. E io se penso a Lui e penso a Dio, credo che non resta sia stata la verità. La persona che grazie a questo lavoro mi ha fatto vedere, intravedere che cos'è l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio mi ha fatto fatica a visualizzarlo in questa cosa. Non è stato questo atteggiamento nei confronti della vita, dell'uomo, delle persone che incontrava, che più di ogni altro mi ha fatto capire, intuire qual è che tipo di amore era come ricordo di Dio, perché lui aveva questa, io in tanti anni non ho mai sentito dire, non dico qualcosa di male, ma una critica nei confronti di qualcuno, lui cercava e trovava sempre il bello nei confronti di tutte le persone che si possono vedere. E quello che mi dà, spero, la speranza, e che lui è diventato così, non è nato, non è solo per essere chiamato, non vuole essere diventato, è di San Matteo che guarda per tutti gli uomini di Dio, non è che perché altrimenti dicono lui come bravo, lui è nato santo e siamo a posto, no? Lui ha scelto di essere questo che è diventato. E questo ha fatto veramente innamorare tanta gente, non solo di lui, ma di Cristo, della Chiesa, e un po' così ha fatto sì che intorno a lui poi si creasse tutto quello che si è creato. Si è diventato mi dà un altro pezzo che ha scritto mi ha avuto la bocca asciutta di tutto non è più parola. Cosa dava vita ad Onoreste? L'incontro con una persona da Gesù. Era un appassionato della parola di Dio, la studiava, la meditava, l'aspettavano nelle varie scuole di preghiera di comunità, nei famosi lunedì della fede, con una caparbietà e una costanza incredibile. Era innamorato dell'Eucaristia, la mia sabato, faceva di tutto per non mancare. Fino all'ultimo si è indicato la grandezza della messa, che ci trasforma, ci unisce e ci dona Cristo. Il cappellino in ogni casa, voi sapete che molte delle vostre case, quasi tutte altre, lui si chiedeva e si chiamava a possedere la presenza del Signore all'interno della casa di Dio. Come si è ritornato alla fede? Questo non avesse che racconto. Chiese un giorno un ex sovrintendente che era vissuto in una casa famiglia dove una ragazza, nella vocazione della comunità, metteva la propria vita con handicappati grandi e grandissimi. Vedendomi rispose che chi faceva da mamma per ragazzi andava nella cappellina della casa tutti i giorni. Ho detto tra di me, se uno che vive così va in chiesa, vuol dire che in chiesa c'è qualcuno. Questo invece è un racconto di quando era più giovane, quando era cappellano. Come cappellano avevo anche il compito di seguire i malati ricoverati nella vicina casa di cura. Tutte le mattine alle 5 e mezzo mi alzavo per andare alle partite. 16 mesi dopo, chiamato in seminario per un nuovo incarico, andai a salutare il dottor Cantarini, contadino, il quale non era credente. Mi chiamò in disparte e mi disse: tutte le volte che lei è venuto nella casa di cura, io l'ho osservata. Volevo vedere se voi cattolici veramente credete a ciò che affermate, e cioè che lì, nella chiesa, c'è il Signore. In effetti, io iniziavo il mio giro della casa di cura con una visita in cappella. Non c'è volta che io vado in un luogo che si dice una chiesa o una cappella, non entri per salutare il Signore. Infatti, il dottor Contarini concluse: ho visto che non c'è stata volta che lei non sia entrata. Ho pensato, guarda un po', noi facciamo tante prediche, parliamo e invece la gente cosa chiede? Vuole vedere se davvero crediamo a ciò che diciamo. Spesso noi cristiani, più che un fatto, diamo alla gente la parola di fede, mentre la gente vuole i fatti. Ne posso sempre di più che la Chiesa deve spingere al massimo per vivere davvero ciò che proclama di essere. La grande strada, quella del dottor Contarini, è stata una grande lezione che non dimenticherò mai. A me Caterina fa sempre come altri, perché io su lui non mi ricordo quante volte tornavamo a casa sera, lui non era riuscito a riunirsi, quindi dovevamo fermarci in qualche cappella di una casa famiglia in parrocchia a dire una messa a uno. Io credo di aver avuto così una gran fortuna, nessun merito in questo, però ti assicuro che stare così a contatto con una persona come è stato il donne, una persona poco quando poi non c'era più, deve avere subito un po' di luce riflessa per fare una luce. Si fa quando si sta davanti un fuoco, insomma, ne stavo al cantino perché lo sentivo tutti i giorni e questo colmava tutti i miei dubbi, perché stando con lui aveva questa capacità di nei confronti di Dio, ma anche nei confronti delle cose da fare, di farmi credere possibile anche quello che la protesta, la parola della verità diceva che non era possibile. Questa fede l'ho portato a incontrare quel poco di persone che ha fatto sì che poi tutta la sua vita si concentrasse a studiare il seminario, faceva il padre spirituale, un giovane seminarista nelle scuole, e poi a un certo punto la sua vita invece è andata lasciando quella carriera che era iniziata per poi buttarsi e trascinando con sé un sacco di gente questo amore per l'uomo. E tutto lo posso fare con questo fenomeno, nasce da una frase soprattutto che disse un ragazzo disabile di una casa di cura di diritti, che disse ad Oreste, ma perché non li porti a casa? Perché non li porti a casa tua? Andavano a prendere la domenica, però li portavano. C'erano un gruppo di giovani che mi seguivano, di parte spirituale, andavano a prendere questi ragazzi la domenica, li portavano a mandare il gelato e poi li portavano in questa persona che chiese al don, ma perché non li porti a casa tua?